Adesso passerei la parola all'avvocato Mario Marcuz dell'associazione Antigone che ci farà un po' un quadro generale della situazione.
Sì, grazie a tutti. Ecco, dopo aver sentito queste storie, che sono storie personali, storie che toccano il cuore e l'animo, diventa difficile riuscire a parlare, di queste vicende umane sotto un profilo, come dire, giudiziario, sotto un profilo di chi come me si occupa quotidianamente di difendere i diritti delle persone. Diritti delle persone che quotidianamente, ormai un po' di tempo che faccio il mio lavoro, vedo violate, non dico sistematicamente, però con una certa noncuranza da parte di quelle persone che nei vari meccanismi in cui lo Stato si articola, vengono, come dire, meno ai loro compiti e ai loro doveri istituzionali. È di una settimana, 10 giorni fa, il caso di un ragazzo senegalese il quale è stato trattenuto ben oltre i termini previsti dalla legge. Si trattava di un ragazzo che aveva perso il permesso di soggiorno, ce l'aveva, poi per vicende, come dire, legate al suo reddito, solo al suo reddito, non aveva commesso nessun reato, era a posto con la giustizia ed era stato trattenuto ben oltre il termine di 48 ore rispetto al quale i giudici devono intervenire e fare, come quello che si dice, un provvedimento di approvazione del fermo operato dalla polizia. Il giudice, pur avendogli fatto notare questo sforamento del termine, ci è passato sopra, ha fatto finta di non vederlo. Accadono cose di questo tipo. Lo dico pubblicamente, se c'è bisogno di, come dire, approfondire la vicenda, io ho già pronto, come dire, un meccanismo per approfondirla, perché la cosa non finisce naturalmente qui. Quindi quello che noi abbiamo visto, questo ragazzo è stato poi, uso il termine, deportato, perché questa si tratta di una deportazione, non di un'espulsione, perché siamo fuori. Addirittura possiamo essere contro, naturalmente io sono contro queste forme, come dire, di espulsione, per motivi non solo, come dire, di legge, ma anche personali, avendo avuto nonni espulsi a suo tempo dagli Stati Uniti perché avevano, come dire, la colpa di organizzare gli scioperi tra i lavoratori italiani immigrati in quel paese. Quindi qualcosa che conosco di famiglia, non qualcosa che vedo solamente nelle carte, nei codici e comunque nei processi. E, da questo punto di vista, quindi, storie di questo tipo devono appartenere a tutti, questo voglio dire. Non sono storie che si leggono o che si immaginano nei film, magari di tipo noir. Purtroppo molto spesso ci si accorge di queste vicende quando toccano personalmente. E questo non deve essere, perché nell'assuefazione generale, che la cultura. I mass media ci propongono e ci propinano quotidianamente, riuscire a rompere questo cerchio che anche di omertà, di paura, bisogna avere una forza sovrumana. Dal mio punto di vista, poi ho, come dire, un incarico che ho accettato con molta difficoltà, ma che poi ho accettato e voglio portare fino in fondo. Oltre al mio lavoro ad avvocato e altre cose che faccio, insegno alla scuola di polizia penitenziaria di Parma e insegno una materia che si chiama diritto dell'immigrazione e mediazione culturale. Quindi vengo ad affrontare, come dire, ogni giorno, quotidianamente, le reazioni di appartenenti al corpo della polizia penitenziaria su un tema alquanto delicato e sul quale ormai è calata un'idea, un'impressione, una convinzione per cui tutti i problemi, o la maggior parte dei problemi dell'Italia, sono quelli che derivano dall'immigrazione, dall'immigrato che delinque, dal clandestino che viene in Italia a fare del male. Affrontare questi temi e affrontarli in un certo modo davanti appunto a chi appartiene a delle forze dell'ordine non è per niente facile. E quotidianamente, quasi almeno una volta alla settimana, quando tengo le mie, tra virgolette, lezioni, ritrovo come dire, delle reazioni non certo favorevoli alle cose che dico, perché quando si parla di diritto dell'immigrato, quando si parla di mediazione culturale, certi schemi ormai preconcetti vengono veramente a scontrarsi anche duramente. Ma l'incarico l'ho accettato e lo porto avanti volentieri fino in fondo. E dalla mia esperienza questo vi posso dire, che una diseducazione continuata, iterata, da parte di mass media, da parte dello stesso ambiente penitenziario, che tutto è un ambiente fuorché foriero di cose positive. E vi spiego anche perché. Quando si ha una popolazione, come dire, detenuta, ben al di là della capienza, come dire, normale e strutturale, quando si hanno carenze d'organico nella stessa polizia penitenziaria, si crea un clima già di per sé esplosivo e incontrollabile. Abbiamo notizia che già al carcere della Dozza ormai sono 15-20 persone detenute che dormono per terra. Quindi siamo a Bologna, non siamo in un paese dell'Africa o dell'Asia dove non ci sono risorse, dove non c'è nulla, dove c'è la necessità di sopravvivere. Carcere della Dozza a Bologna ci sono 15-20 persone che dormono per terra. E in una riunione tenutasi pochi giorni fa, la direttrice del carcere ha pregato le varie associazioni di volontariato che conosco e che seguo, tra cui anche la mia Antigone, di farsi, come dire, parte dirigente nel contattare soggetti economici, tipo grandi magazzini o altro, per far provvedere delle brandine per questa situazione di emergenza, perché l'istituzione non ne ha i fondi, non ne ha la possibilità. Quindi abbiamo una situazione di assoluta emergenza. I posti attualmente alla Dozza, come dire, sono sovraffollati, siamo circa tre volte, la presenza di detenuti è circa tre volte la capienza ordinaria. E la cosa che ritrovo più scandalosa e peggiore, che ormai circa il 50% di queste persone detenute sono persone in attesa di giudizio. Questo cosa significa? Significa solo una cosa, che il carcere certo è un problema drammatico, un problema umano per chi vi è detenuto, ma il problema sta a monte in una legge penale sostanziale, in una legge processuale che a questo punto è diventata assolutamente inattuale, che a questo punto ha dimostrato tutte le sue carenze. E voglio dire, una legge penale assolutamente elefantiaca, che punisce anche le minime infrazioni, e mi riferisco in particolare alla legge Fini-Giovanardi con le varie riforme che sono state attuate, una legge che è assurda sotto molti profili. Un primo profilo è naturalmente quella di punire la semplice detenzione di pochi diami di hashish, e vediamo come finiscono poi delle vicende drammaticamente riassunte nelle storie che avete sentito. E soprattutto il favore che è stato fatto da questa legge ai veri trafficanti, comparando la pena per chi spaccia sostanze altamente pericolose con quelle per chi spaccia hashish. A questo punto capite bene che se uno vuole fare del lucro, perché deve spacciare hashish o marijuana? Spaccia sostanze molto più pericolose, tanto la pena è la stessa, il guadagno molto maggiore. Quindi capite che questa legge, e uso il termine volutamente, spacciata come leggere per difendere, come dire, i cittadini italiani, in realtà è una legge che produce gli effetti contrari e produce la possibilità che vicende come queste che abbiamo sentito possano ripetersi anche domani o anche dopodomani. E questo è una cosa di cui purtroppo penso di essere certo, perché finché non verranno modificate queste leggi, possiamo chiamarle liberticide, ma io direi che sono leggi assolutamente che vanno contro l'interesse dei cittadini come individui e come collettività. E quindi il problema, certo, è il carcere, è la sua disorganizzazione, la sua disumanità, ma il problema sta anche a monte. Finché non si interviene su questo, finché soprattutto l'opinione pubblica non si, approfondisce queste problematiche, perché molto spesso, vedete, finché le persone non cadono in questi meccanismi perversi che possono portare anche alla morte di persone innocenti, a volte non se ne accorge, a volte pensa non mi riguarda, invece riguarda tutti, riguarda tutti coloro che hanno quel minimo di capacità di autocritica e di critica dell'esistente. E da questo punto di vista ritengo che le vicende che abbiamo sentito debbano servire come volano, come punto di partenza per una riflessione e per un impegno sociale e civile perché le cose cambino. Vi ringrazio.
Chi vuole fare delle domande o degli interventi, ovviamente il microfono è aperto.
Io sono Max, sono il coordinatore del progetto Lab 57 Alchemica, che viene dall'esperienza del livello 57 nel mondo delle sostanze, di interventi, di operatori che lavorano con consumatori di sostanze e anche con chi può avere dei problemi con le sostanze. Io ringrazio moltissimo i genitori, sia di Stefano che di Federico, perché queste vicende, come avete detto voi, quando arrivano all'opinione pubblica generale in questo modo così impattante, scoprono dei pregressi, delle vittime, delle stragi bianche che prima era impossibile sapere in nessun modo. Io volevo parlarvi dell'etichetta che lo Stato e i poliziotti attaccano a persone che magari in quel momento non rientrano nel loro canone di intervento, o semplicemente sono diverse, o appunto rientrano in un certo tipo di tipologia. Queste etichette, come drogato, come immigrato, come clandestino, possono fare sì che si innestino dei meccanismi violenti, automatici, che stritolano le persone, che poi spariscono, perché in quel momento non hanno più diritti. Noi abbiamo deciso di mettere in piedi questo tavolo e di associare eventi di repressione, di violenza cieca, come appunto le morti carcerarie o anche le morti psichiatriche, che domani ci sarà il tavolo antipsichiatrico in cui ci sarà anche la presentazione del caso di Mastro Giovanni, che è morto legato a un letto dopo 72 ore di agonia senza nessun tipo di intervento, neanche degli infermieri, nonché dei medici, perché dava dei problemi questa persona, essendo che era matto, quindi non aveva più diritti. Esattamente come per Stefano, siccome era tossicodipendente, quindi era drogato, l'etichetta drogato nei media ha un significato ben preciso, significa che è una persona che dà dei problemi, che ruba, che spaccia, tutta una serie di etichette che sono state costruite ad arte in tutti questi anni di sciacallaggio mediatico e di repressione politica forte, per cui la maggior parte delle persone che stanno in carcere hanno a che fare con il problema delle sostanze, sia chi le spaccia, ma soprattutto chi le detiene anche in quantità minimi. Questo significa che questa etichetta fa in modo che scatti questa violenza cieca, e se noi come cittadini non ci diamo da fare, non alziamo la voce, non puntiamo i piedi, come avete detto voi, non cambia nulla. Dobbiamo far uscire queste storie. Vi racconto una storia che mi è successa ieri. Noi ieri siamo andati a fare un intervento al Canapisa, che è una manifestazione politica, una street parade antiproibizionista contro questa legge assassina, per dare voce alle vittime, per dare voce ai consumatori e per far uscire tutto questo tipo di casi. E durante la street parade c'è stato un ragazzo che ha avuto dei problemi perché ha assunto un pochino di più di una sostanza, non era grave. Un medico dell'organizzazione del Canapisa, più inesperto di altri a intervenire in questo tipo di situazioni, ha visto che dentro la tasca di questo ragazzo c'era del metadone, e istantaneamente questa etichettatura drogato gli ha fatto saltare tutti i suoi meccanismi di diagnosi medica e istantaneamente l'ha inviato al pronto soccorso, semplicemente perché questa persona comunque era un drogato, non era una persona che magari si era sentita male per un colpo di sole o chissà perché, no? E questa persona era un compagno, era un medico che voleva dare una mano in quella situazione in cui c'era bisogno. Immaginate queste etichette che effetti può avere in persone come le forze, come certe tipo di forze dell'ordine che già hanno dei pregiudizi su certi tipi di persone, che già odiano alcuni ragazzi o alcuni tipi di persone. Immaginate, questa etichetta stritola e dà questo stigma, dà la possibilità di uccidere i diritti delle persone. E credo che oggi abbiamo iniziato questo tavolo proprio per fare in modo che il significato di antifascismo si estenda anche ai diritti negati e alla violenza che una parte dello Stato fa tutti i giorni senza che nessuno dica nulla. Quindi io volevo chiedervi se avete delle domande, delle precisazioni, e invitarvi a seguire domani, dopodomani, lo svolgimento di questi tavoli, in cui ci saranno testimonianze, perché queste storie così emotivamente toccanti entrano dentro le persone, anche quelle che non sapevano nulla di tutto questo tipo di problemi, nulla, perché è evidente che possono capitare a chiunque in qualsiasi momento, che si trova nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, come Federico per esempio, che proprio si trova nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, con le persone sbagliate a fare quel lavoro.
Vabbè, intanto un abbraccio veramente enorme, perché sono storie che insomma colpiscono tantissimo. Niente, io cioè, sentendo queste presentazioni, cioè, mi vengono in mente un po' di cose, nel senso che io capisco assolutamente l'esigenza, la necessità di andare fino in fondo alla questione, di chiedere giustizia, anche se però purtroppo, cioè, in maniera molto cinica, cioè, vedo che in questo momento in Italia proprio c'è una sospensione del diritto, c'è un'impunità delle forze dell'ordine che è stata confermata da fior fiore di sentenze. E, cioè, nel senso, a me pare chiaro che in questo momento possiamo parlare proprio di stato di polizia, cioè, né più né meno, nel senso che tu esci la sera, sembra di andare in guerra, cioè, non lo so, ti possono fermare, portare in caserma per 48 ore, non sai se torni, no? E poi, insomma, c'è un discorso anche un po' più, magari sul piano economico, che non è irrilevante, cioè, nel senso, a noi ci stanno dicendo che questa crisi magari finirà nel 2014, nel 2015, però intanto ci stanno abituando a farci vedere i militari scorazzare per le città o nelle zone ritenute sensibili. Diciamo che ci stanno facendo familiarizzare con queste figure, no? Ecco, non vuole essere un intervento un po' confuso, vuole essere un intervento a rilancio, nel senso che io, quando ho sentito l'intervista che hanno fatto i ragazzi di Radio Onda Rossa ad Armati, lui a un certo punto rilanciava sulla creazione di soccorsi rossi, ovvero, cioè, semplicemente delle reti che nel momento in cui qualcuno sparisce, nel momento in cui di qualcuno non si ha più notizia, sono in grado di attivarsi. Reti fatte X, così, e secondo me è un posto come l'UB, può essere insomma un buon punto di partenza.
Niente, sono Enrico, sono un pubblicista e anche traduttore di un libro importante che si chiama Una questione di tortura, riferimento anche a quello che dicevi te, di Alfred W. McCoy, che spiega che non è un fenomeno tanto della crudeltà, ma di uno studio. Volevo segnalarvi questo titolo perché è importante, spiega molte cose anche di quello che sfugge molto sulla dimensione psicologica di questo fenomeno, che è tornato, la Chiesa e i Romani l'avevano abolita, poi è ritornato nel Medioevo e sembrava nel Settecento finita, di nuovo col nazismo si riprende in qualche modo. Però io perché ho tradotto questo libro? Beh, McCoy aveva anche studiato il fenomeno dei servizi segreti, l'eroina, aveva fatto, ispirato un film con Mel Gibson, era America. Allora mi era successo per nel frattempo una cosa personale. Io ho fatto il reporter al G8 di Genova. Non mi hanno fatto entrare, io volevo andare a bere whisky con Bush in realtà. E sono stato in piazza nelle amministrazioni. L'ultimo giorno poi il tribunale ha disposto che potessi ritornare, per cui ho fatto una passata al G8. Nella sera sembrava tutto finito, eravamo di fronte alla scuola Diaz, alla Pascoli, e lì avevamo il Media Center. Io sono stato aggredito con la badge, detto ti ammazziamo, voi avete distrutto Genova, per cui ero etichettato. Nel senso, non era il massacro della scuola di fronte, una cosa meno grave, ma ero etichettato nonostante che avessi il pass del G8, tutto quanto, telefonavo i parlamentari, l'ordine dei giornalisti, ho dato l'allarme, subito ero anch'io nell'etichettamento. Poco dopo, un deputato di Fondazione mi accusa di essermi fatto una canna. No, guarda che è successo qualcosa un po' di diverso, insomma, anche lì etichettato per la seconda volta. Volevo dirvi anche una cosa curiosa, questo libro di cui vi parlavo sulla tortura è stato stimolato da un intervento di McCoy nella Robben Island, Sudafrica, perché queste società di transizione hanno bisogno di un accomodamento col passato. Allora noi tendiamo a dire, vabbè, giustiziamo i giustizieri, perché oppure si fa l'amnistia alla Togliatti. Ecco, in Sudafrica, dopo non so se sia funzionata, c'era un mio amico doveva venire, giornalista della Commissione Verità e Giustizia, hanno adottato questa cosa che almeno come principio mi sembra valido, poi magari è uno schifo, oggi Breitenbach su Liberazione ne parla male un po' di una certa piega del Sudafrica, però loro hanno fatto questa cosa, hanno detto vabbè, i torturatori, e poi il fatto che anche i movimenti guerriglieri anti-apartheid potessero essere commesso anche degli abusi, delle violenze anche loro, li mettiamo tutti lì a discutere e li mettiamo ubuntu, schiacciamo la loro umanità che si deve ridefinire in sede extrapenale. Poi ci può essere il penale se tu sei reticente. Ecco, questo sistema in certo senso potremmo cercare di mutuare alcune formule, nel senso che noi abbiamo esigenze di giustizia, magari c'è quello più incazzato, quello meno, eccetera, eccetera, ma tendiamo poi ad arrivare a essere inefficaci. Quando parliamo ad esempio del fenomeno delle sostanze, ovviamente il genitore, io sono anche un genitore, no? Però vedete, il genitore ha una doppia valenza, quella di difendere e tutelare il figlio, ma tendendo spesso a evitare una funzione di opinione pubblica. Cioè, per esempio sulle droghe, a un certo punto anche un consumatore, cioè diciamo non problematico, quando diventa genitore tende in qualche modo a far avere questa funzione iperprotettiva del figliolo. Si sta per esempio deculturalizzando l'uso dell'alcol, del vino in Europa, fa diventare l'alcol una droga pesante che in parte è, diciamo, però tendenzialmente viene deculturalizzato, alcuni sociologi dicono è pericoloso perché deculturalizzando l'uso nel vino nella famiglia si tende poi a instillare nel bimbo questa dimensione del malato, invece se fossero le cose più illuminate, no? Cioè nel senso, ieri avevamo avuto questo caso del ragazzo, ma potrebbe essere anche collassato per una birra in sostanza, non è che fosse... Non l'abbiamo etichettato come il drogato o quello che si era bevuto la birra, insomma l'abbiamo assistito, insomma, in qualche modo uscito da questo stato. Ecco, direi che questa opera con il Comitato di Verità e Giustizia, anche dei movimenti antiproibizionisti, eccetera, deve essere mutuato in modo tale che ci sia un rispetto reciproco. È un modo di uscire e arrivare a una situazione di civiltà, perché se no, se non conviviamo con questa ricerca del piacere che in parte sana e con alcuni elementi problematici, non possiamo certo andare avanti. Invece Giovanardi continua così, 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 così. Cioè la cosa uccide, eccetera, eccetera. Intanto sappiamo che le leggi sono peggiori degli eventuali abusi. Ecco, questa è la cosa da superare. Però dovremmo trovare un sistema di rompere il meccanismo che ci vede spesso in piccoli ambiti settoriali. Dovremmo cercare di contaminarci. Ecco. Grazie.
Una piccola cosa che avevo dimenticato prima dall'emozione della testimonianza, a proposito di soccorso rosso, di soccorso tra cittadini, alla fine delle due giornate, di domani e di dopodomani, verranno presentati i progetti sia italiani che internazionali per far fronte ad abusi psichiatrici e ad abusi delle forze dell'ordine, o comunque per creare una rete che già esiste di informazione e di ascolto per i genitori e per i consumatori di persone che hanno dei problemi con questo tipo di sostanze o questo tipo di abusi, che può essere il disagio mentale. Queste reti sono piccole, ma possono crescere, e l'esempio, l'esperienza incredibile dei genitori di Federico e di Stefano ci possono aiutare tantissimo a creare una rete di supporto sia legale, ma anche proprio di supporto e di solidarietà trasversale, che ci permette di accogliere e di proporci a tutti quanti come un punto d'ascolto. Noi abbiamo uno sportello qua a Bologna e abbiamo una rete legale di consulenza, anche di informazione, che ci permette anche di intervenire nei abusi più piccoli, tra virgolette, come ti fermano per strada, ti fanno il test della saliva e ti dicono che devi lasciare la patente, sei un criminale, eccetera. Quando magari in alcuni altri paesi europei, come la Germania, i test salivari o del sudore sono stati aboliti perché hanno una percentuale di falsi positivi e di falsi negativi intorno al 30%. Capite bene che disastro succede se tu incappi in uno di questi tipi di problemi, e questo tipo di gruppi e di soccorso, di autoaiuto, possono produrre dei manualetti di autodifesa che possono essere distribuiti e messi a disposizione di tutti quanti per informare più correttamente nel campo delle droghe, ancora più importante, perché dietro la parola droga si celano semplicemente disinformazione, proibizione e basta, che fanno un fatto che far diventare più florido e più lucroso il mercato mafioso delle sostanze, togliendo i diritti ai consumatori, tenendo presente che la maggior parte delle sostanze che fanno più danni in assoluto sono legali, alcol, tabacco, e in realtà dietro la parola droga si cela magari forse un modo per controllare, per estendere il controllo dello Stato sulle persone, semplicemente invece dando le informazioni reali, scientifiche e provate sugli effetti di qualsivoglia sostanza che circola, magari aiutiamo noi stessi e i nostri amici o i nostri figli semplicemente a non farsi del male e a tutelarsi dagli abusi che possono derivare dall'incontro o dallo scontro con lo Stato. Io vi invito a fare domande, e poi, visto il caldo che sta arrivando, di avviarci alla conclusione.
Guarda, noi ci siamo incontrati a Pisa con le famiglie, 14 famiglie che hanno avuto la stessa disgrazia nostra, e quindi si è proposto proprio l'istituzione di un comitato formato da queste famiglie per poter darci un aiuto reciproco. Quindi ritengo che questa cosa sicuramente si farà. Avremo altri incontri in modo tale che sia un punto di riferimento per quello che ci auguriamo non succeda più, però è sempre latente in questo panorama, insomma, quindi sicuramente cercheremo di farla, perché la riteniamo giusta, insomma. Poi sarà formata da noi stessi familiari, quindi voglio dire, cercheremo di fare in modo di aiutare anche chi ha bisogno, insomma, no? Che chi non ha voce, insomma. Noi nella nostra disgrazia abbiamo avuto, diciamo così, l'opportunità di avere la risonanza della stampa, anche le foto, eccetera. Quindi è diventato un caso nazionale, anche internazionale, e nonostante il nostro dolore rivivere continuamente la nostra brutta esperienza, almeno c'è questa speranza che possa essere, diciamo, la nostra vicenda possa essere utile anche a altre persone che hanno la sfortuna di averlo, di averlo nel futuro, ci auguriamo mai, ma insomma, voglio dire, anche e soprattutto viceversa a quelle che hanno subito queste cose, che non hanno avuto la forza di denunciare, perché forse unendoci tutti quanti potremmo avere un peso maggiore sia nell'opinione pubblica e sia nelle istituzioni, perché anche le istituzioni sono sensibili a queste situazioni. La dimostrazione è avvenuta nelle dichiarazioni di esponenti delle istituzioni, che saranno parole chiaramente, ma dimostrano che l'opinione pubblica, tutto sommato silenziosa, ma ha un peso nella vita del paese.
No, ma io oggi non sono stato parco di parole perché mi sembrava giusto, anche perché poi mi ero confrontato con loro prima di venire qui a fare questa presentazione. Ecco, la domanda che ha fatto, la notizia della possibile nascita di questo comitato, insomma, sono tutte cose molto interessanti. Poi noi abbiamo raccontato la storia di Stefano nel fumetto, ma sicuramente, ecco, c'era la mamma e come l'ha raccontata lei non la può raccontare nessuno. Io, se devo aggiungere, aggiungo proprio due parole, perché lui mi ha lanciato la palla che ha consigliato un altro libro che posso consigliare, non il mio, un altro, a cui questo si rifà, è La nascita della prigione di Foucault, che lo trovo molto indicativo sia per la storia di Stefano, ma che Sorvegliare e punire, il sottotitolo, che noi parafrasiamo nel fumetto. Quello è un libro molto interessante perché, partendo dalla struttura del panopticon, no? Quindi il carcere in cui l'uno al centro osserva tutti e controlla tutti, va ad analizzare tutta la struttura della repressione contemporanea, che è quella che viviamo senza esserne poi totalmente consapevoli, e che, come nel caso citato di Stefano Cucchi, non riguarda solo la vita in carcere, che porta all'estero a definirci la pena di morte all'italiana, no? Le carceri sono piene, quindi. Ma non solo quello, Foucault allarga la disamina anche agli ospedali, agli istituti correzionali, sono tutte strutture che possono avere dei valori, insomma, di diverso tipo, e nel caso specifico di Stefano hanno significato la morte e la violenza. Io non aggiungerei altre cose. Sicuramente è molto bello perché il fumetto si occupi di queste cose, come è stato nel nostro caso, che tutto sommato non abbiamo aggiunto niente alla storia di Stefano. Forse io avevo in mano tutte le cartelle cliniche, credo siano ancora sul sito di Innocenti Evasioni, quindi se volete andarle a vedere, insomma, raccontano una storia, sono un po' ambivalenti, pieni di correzioni, sono strane, insomma, se le vedete capite tante altre cose. Quindi non ho aggiunto niente alla storia, mentre nel caso del libro che tratta della storia di Federico, è il giornalista che l'ha scritto è anche il protagonista della vicenda, quindi è bello le diverse maniere in cui la cultura, il fumetto in questo caso, rappresentano questi casi. Noi nel giro che stiamo facendo per l'Italia per portare questo libro abbiamo incontrato tante altre realtà, anzi dopo ti devo dare un CD. Per esempio al cortocircuito abbiamo presentato il libro, c'è un gruppo scalo, voi manco lo sapete, che ha intitolato adesso un disco e si intitola Dire a mia sorella di guardarmi il cane, no? Vi è arrivata? Ah, ok. No, c'ho in valigia, dopo lo devo portare, me lo so scordato. Quindi è bello che anche, se non proprio la cultura quella ufficiale, il libro sta in tutte le librerie comunque, quindi cioè, noi abbiamo risposto e questo serve sempre a sensibilizzare sempre di più l'opinione pubblica. Ecco. Una cosa molto triste che voglio citare qui ad aneddoto, è quello che non vorrei che accadesse, è che siamo sempre noi a parlare di queste cose, cioè siamo sempre all'interno di un centro sociale o comunque in posti come questo. Io sono andato, ho fatto una presentazione al Rush di Roma, non so se lo conoscete. Mi telefona la RAI, questo per farvi un aneddoto, diceva: guarda, ci sono delle novità sul caso Cucchi, abbiamo intervistato Ilaria, corri. Allora mi mandano questa macchinona blu, partiamo, andiamo alla RAI. Poi tra l'altro non è RAI 1, era la notte, a linea notte, no? E io mi siedo lì e racconto la storia, così l'hai visto su YouTube. E a un certo punto diceva: posso avere il video? Dice: no, guarda, domani noi lo caricamo sul sito della RAI. Il giorno dopo vado sul sito della RAI e praticamente ci stanno 78 secondi in cui io dico: no, perché le forze dell'ordine, tagliati proprio così, senza rispetto, senza manco camuffarlo, andate su YouTube e vi vedete il video. E questo perché racconto questa storia che tutto sommato è stupida? Perché è indicativo, no? Cioè, no, che si formi un comitato è giusto, che noi facciamo questi incontri è giusto, che abbia fatto il libro è giusto, se ne continua a parlare sempre comunque è giusto, però dovremmo proprio colpire anche più in alto. Invece sono posti come Rai Linea Notte, che non è proprio, diciamo, che non è la televisione di Berlusconi, che non è, eppure mi hanno censurato quei 68 secondi, ma non mi ricordo quanti erano. È indicativo di un certo modo di fare notizie in Italia, insomma, ne era passato di tempo, quindi non è che dovessero. Vuoi aggiungere qualcosa tu? Allora, ragazzi, grazie per essere venuti.
Figurati. No, anche guarda, anche a proposito di quello che dicevi adesso del rapporto con l'informazione, ricordo quelli che sono le prossime giornate, appunto ci sarà quella sulla psichiatria, un'altra delle giornate che facciamo martedì è proprio anche con quelli che hanno seguito, gli amici di Bianzino, che hanno seguito tutta l'evoluzione di come è stata pubblicizzata anche la sua cosa sui media e quanto questo ha determinato. Lì c'è anche una crisi di coscienza da parte di una parte di questi giornalisti, che visto appunto ciò che hanno generato e anche il loro approccio, hanno cominciato a fare una riflessione proprio su come l'informazione dovrebbe cominciare anche a valutare questo tipo di informazioni. Io appunto chiudevo anch'io, se nessun altro da dire, ricordandovi le giornate dei prossimi giorni, appunto la psichiatria martedì, quell'altra ancora su che le trovate, i programmi li trovate lì al banchetto. L'ultima cosa che volevo aggiungere anch'io era questa, cioè il passaggio appunto, come dicevi tu, è quello di una volta di aumentare la conoscenza su questa cosa, rilanciarla e fare in modo che questo possa generare un cambiamento che intanto appunto vediamo che se c'è un problema nella gestione delle forze dell'ordine, bisogna che cominciamo anche come società civile a rielaborare quale tipo di forze dell'ordine rispondono alle esigenze del 2010 e avanti, e quindi probabilmente si possono risparmiare dei soldi mettendo insieme alcune competenze di polizia e carabinieri e riponendo il tutto all'interno di un controllo più democratico. C'è una questione che riguarda le carceri, quindi la vivibilità all'interno delle carceri. Quest'anno sono passati già i 20 suicidi in carcere, questo appunto lo dice di quella che era la pena di morte all'italiana che qualcuno citava prima. E appunto la questione è anche sui politici, cioè nel senso che queste persone di cui stiamo parlando oggi, appunto da Stefano a Federico a tanti altri, cioè non sono dei terroristi pericolosi che hanno messo delle bombe per cui sono stati trattati in questo modo, sono gente che ha avuto dei comportamenti nella piena normalità, cioè fare uso di cannabis per esempio è una delle cose più normali nella nostra società, proprio secondo i dati degli osservatori europei e italiani, quindi non sono dei pazzi, della gente così pericolosa da cui doversi difendere. Se ci sono delle leggi che li puniscono,
lui portava solo una maglietta rossa,
altri anche per le idee politiche. C'è un anarchico che è sparito, è stato in una caserma dei carabinieri, è stato ritrovato sotto a un ponte perché era anarchico. Cioè sono gente che comunque più per le loro idee, per gli stili di vita viene colpita. Quindi forse anche il resto della società farebbe bene a chiedersi il perché, magari con questo si vuole poi nascondere altri campi di intervento dove lo Stato non vuole o non è in grado di intervenire, e quindi far finta di intervenire su qualcosa che sia meno drammatico, quelle che chiamano le stragi del sabato sera, e invece non intervenire su quelle che sono le stragi sul mondo del lavoro, con 3 morti al giorno. Cioè ci sarebbe da rimettere, da ribilanciare appunto alcuni valori all'interno della nostra società, e può passare solamente attraverso della società. Non ci sarà un politico o un qualsiasi partito a cui delegare che venga fatto questo, o noi ci riassumiamo il compito di riportare avanti questa elaborazione e poi al massimo a un esecutivo si delega appunto l'eseguibilità, ma se lasciamo ad altri il come fare a risolvere i nostri problemi non ne usciremo mai, rimarremo ognuno un individuo da solo contro i propri problemi. Invece già parlarne, scoprire che non sei da solo ad avere quel problema lì, è già un modo per cominciare a mettersi sulla strada a risolverlo.
Questi appunto sono tutti spunti che mettevo lì e che magari continueremo a discutere anche nei prossimi giorni. E io ringrazio ancora i genitori di Stefano per aver partecipato, il padre di Federico e tutti voi che siete qua. L'unica cosa vi dico, per sostegno appunto alle queste famiglie che continuano a portare in giro e diffondere questo tipo di esperienza, pensiamo che sia utile anche cominciare a creare eventualmente un aiuto per le spese legali e anche perché volendo perché possano continuare a girare. Ora le magliette che noi abbiamo fatto, una parte della quota della vendita di queste magliette andrà in un fondo che istituiamo per fare questa cosa, un fondo che vi stimoliamo a portare avanti anche voi nelle vostre iniziative, quando fate anche al di fuori del festival delle cose, un banchetto in cui si riporta quello che sono queste storie qui e una raccolta fondi per aiutare appunto il progressivo diffondersi di queste consapevolezze, secondo noi può cominciare ad essere perlomeno un punto dove incontrarsi e ragionare con la scusa di questa solidarietà, anche noi ragionare su che cosa fare di più attivo per arrivare a determinare un cambiamento. Grazie.
Un ultimo appunto di un nostro amico illuminato Guido Blume, non riesco a presentarlo in un altro modo, quindi si presenterà lui.
Grazie. Ringrazio anch'io i familiari di Stefano e di Federico. Le loro terribili storie, forse lo speriamo tutti e dipende molto da tutti, ci hanno agghiacciato e ci devono far fare a tutti quanti un salto di qualità, tutti quanti nel nostro lavoro. Chi come me fa libri, articoli, inchieste, deve darsi più da fare. Chi lavora più nella società deve raccontare queste storie alle persone a cui non arrivano, alle persone che non guardano il TG3, che non guardano internet, alle persone di una certa età, perché potrebbero capitare alla loro figlia e al loro nipote, o al loro nipotino. Ogni anno, negli ultimi anni, solo negli ultimi anni, 553.000 ragazzi sono stati fermati per strada per essere perquisiti, interrogati, portati in caserma, in questura, segnalati alle prefetture, denunciati all'autorità giudiziaria. I consumatori di cannabis in Italia sono 4 milioni, quindi la probabilità che in una famiglia succeda comunque uno shock, perché un plotone di militari che entra in una casa e butta tutto per aria, è uno shock per qualunque familiare. Andare a cercare il figlio trattenuto ore e ore e ore in queste caserme, ma non solo nelle grandi città, ovunque, tutta Italia. Una volta in Sicilia hanno fermato un pullman con dentro 200 studenti, sono stati tenuti fino alle 9 del mattino in una caserma di carabinieri, i genitori impazziti, i cellulari spenti, nessuno sapeva nulla. Sono talmente tanti gli aspetti da sottolineare che non basterebbero nuovi libri per raccontarli tutti, ma ci vuole un'energia immensa da parte di tutti per rilanciare la questione principale. Io purtroppo non dimostro 90 anni, ma quasi ce li ho, e la prima volta me ne sono occupato nel 69, un ragazzo arrestato per fumo, era malato e morto in prigione. Nel 70 una grande attrice americana di una grande compagnia teatrale, il Living Theater, è stata arrestata insieme a 30 persone in una villa di Positano e tutti quanti sono stati denunciati, tutti e 40, per un grammo di hashish, e la signora è stata messa in un manicomio giudiziario, le sue medicine erano state sequestrate dai carabinieri ed erano medicine per il diabete ed è morta in questo manicomio giudiziario. Carol Berger. E io ho portato da Santoro 20 anni fa il marito, William Berger, che era un attore del western all'italiana, Sartana, e per fortuna Santoro aveva capito il problema e facendo una serata con ragazzi che avevano avuto storie, che raccontavano la loro storia, e questo marito che ci ha riraccontato quella storia tremenda di 20 anni prima, e in studio c'era Rosa Russo Iervolino, che allora era ministro degli affari sociali e ahimè fu complice di un progetto che io ho sempre combattuto, quello con cui Bettino Craxi ricriminalizzò il problema delle sostanze, quindi di nuovo carcere, di nuovo prigione, di nuovo carabinieri, di nuovo perquisizione, di nuovo tutto. Però Rosa Russo Iervolino in realtà era contraria, come tutto un certo mondo cattolico, ma lì è la politica, e quindi accettò il compromesso. E quando passò la legge di Craxi, per 2 anni ci fu una cosa tremenda, peggio ancora di quella di adesso. Infatti nei primi mesi ci furono 3 ragazzi che si suicidarono in caserma perché erano stati fermati con 2-3 grammi, lì ora la modica quantità è 3-4 grammi, diciamo, allora era mezzo grammo. Per fortuna un referendum, ecco perché coltivo delle speranze, cancellò quell'ignominia con 55,7% contro 54,3%, cioè con una maggioranza netta. Era un referendum in cui avevano aderito 2000 forze diverse, con idee diverse, con mentalità diversa, 3 generazioni insieme, e vinse anche per quello. Ora è tardi, eccetera. L'invito è a non dividersi mai sul punto.
Bene, sì. Vieni, vieni qua. Ho fischia tutto.
Salve, mi chiamo Ivan Spada, non sono molto bravo con le parole. Volevo solo far ragionare su dei punti che secondo me sono molto importanti. Io sentendo le storie drammatiche di oggi raccontate dai genitori di Stefano Cucchi e di Androvandi Federico, scusi, mi vengono delle domande in testa, come si può secondo noi trovare giustizia in uno Stato che non l'ha trovata ancora per delle stragi come quella di Bologna, come c'è stato l'anniversario 2 giorni fa di Piazza della Loggia, dove sono morte 8 persone e 94 feriti, dove non l'ha trovata per Carlo Giuliani, non l'ha trovata per Francesco Lorusso, e così via dicendo. Uno Stato che continua tuttora a fare violenza non solo su dei poveri ragazzi come loro, ma anche su gli immigrati, che spedendoli dentro dei campi di concentramento veri e propri, come i CIE, dove vengono attuate delle violenze, anche degli stupri, come è successo a Joy. Come si può ancora credere in uno Stato come questo? Anzi, come si fa a credere nello Stato? Ora come ora, e forse anche qualche secolo fa, come si poteva credere in uno Stato. Secondo me bisogna trovare un'alternativa. Sì, è un discorso sovversivo il mio, forse di un giovane idealista. Quindi vorrei solo far riflettere su questo. Secondo me bisogna unirsi comunque, creare qualcos'altro dal basso, iniziare a parlare, parlare con le persone, iniziare a fare a riflettere sempre su questi punti. Secondo me è importante, anche eventi come questi sono importanti, secondo me. Quindi, anzi, c'è grande partecipazione, ne sono felice, visto che in tempi come questi è una cosa molto rara. Quindi sì, vorrei ancora ringraziare i genitori delle due vittime, le ennesime vittime dello Stato. Grazie a tutti.